Adesso in collegamento con noi abbiamo Lorenzo De Santis, agente intermediario di mercato. Ciao Lorenzo, benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Lorenzo.
Sei reduce da un lungo viaggio, una lunga missione per lavoro in Argentina, quindi tra poco ci dirai tutto sulle tue nuove scoperte, sui nuovi talenti argentini. Prima però, a proposito di argentini, ti voglio chiedere che idea ti sei fatto sul rendimento altalenante, per non dire estremamente negativo, da parte di Nico Gonzalez, che non riesce a riaccendersi dopo l'infortunio. Ci si aspetta sempre che possa salire in cattedra da questo finale di stagione. Cosa attendersi, che possa tornare ad essere protagonista? La grande speranza è questa, però ecco, per quello che hai visto, che cosa ti aspetti?
Sì, purtroppo è un giocatore che diversamente da quanto aveva fatto vedere nella prima parte di stagione, dove era stato spesso decisivo, era stato comunque un fattore importante nell'alta classifica della Fiorentina, gli ultimi contrattempi, che poi sono coincisi con l'inizio del nuovo anno, quindi un ritorno problematico, un po' sofferto, è chiaro che lo hanno rallentato, lo hanno condizionato. È un giocatore che in questo momento non riesce più ad avere quegli strappi e quelle giocate sotto porta in grado di mettere di mandare a rete il compagno piuttosto che di trovare direttamente la via del gol. E per questa squadra Nico Gonzalez è imprescindibile, quindi tanto più adesso che la Fiorentina sarà impegnata praticamente ogni tre giorni tra campionato, Coppa Italia, Conference League, recupero con l'Atalanta. È chiaro che diventa ancora più indispensabile il piano recupero di Nico Gonzalez, che può essere veramente il giocatore in grado di far saltare il banco.
Luciana Magistrato.
Sì, io ti volevo chiedere, ovviamente non c'è solo Nico, no? Gli argentini in viola, ti volevo chiedere anche di Beltrán, come l'hai visto crescere, come l'hai visto cambiare in questo in questa stagione, ecco, da punta che però meglio di Inzola, però insomma non ha mai decollato, ha un ruolo dietro invece la punta che forse gli si addice di più?
Sì, io credo che fosse inevitabile un periodo comunque di apprendistato, anche perché comunque non ci dimentichiamo, Beltrán non si è mai fermato la stagione scorsa, perché poi dopo è stato eliminato con River ai rigori all'inizio di agosto, montato su un aereo per venire qua in Italia con una squadra che era già non solo in preparazione ma già alle porte del campionato, quindi si è trovato catapultato in una realtà completamente diversa, e questo inevitabilmente richiede lo spazio. Il fatto che poi da un punto di vista offensivo Zola non abbia poi dopo trovato subito una condizione fisica, mentale in grado poi di metterlo in primo piano, sicuramente è stata una difficoltà in più, perché quando hai un compagno d'attacco che fa bene, poi dopo viene tutto più naturale, quindi c'era molta pressione anche su Beltrán, perché poi i gol che non arrivavano da altre parti inevitabilmente venivano chiesti a lui. Io credo che poi sia stato molto bravo Italiano, oltre che Beltrán, anche una volta poi ad aver capito quelle che sono le complicazioni, le differenze tra il campionato argentino, difese argentine, e il calcio si gioca in Europa, e abbiamo visto poi comunque un netto salto di qualità che è coinciso, come dicevi tu, sicuramente anche con un cambio di posizione, perché quando lui giocava a River ha giocato in tanti sistemi di gioco, però la costante era che comunque era abituato a essere servito e a fraseggiare quasi sempre a palla a terra, quindi è chiaro che poi dopo il gioco italiano prevedeva dei dettami diversi, quindi lui questo all'inizio l'ha sofferto. Poi con una nuova posizione in campo e anche con l'esperienza dei primi mesi è riuscito sicuramente a far vedere quelle che sono le sue qualità, quindi una dote tecnica importante, la capacità comunque di verticalizzare. Anche l'altro giorno aveva dato un passaggio illuminante per il gol di Belotti e poi è stato annullato dal VAR, però è un giocatore che se tu lo metti nelle condizioni di fare il falso 9, di giocare con un giocatore strutturato vicino, io sono convinto che possa raddoppiare la prossima stagione i numeri che ha fatto quest'anno. Poi sappiamo, come anche nel caso di Nico Gonzalez, quanto siano importanti queste ultime partite per la Fiorentina, quindi è chiaro che riuscire a lasciare una firma importante, illustre magari su una delle ultime gare, poi chiaramente darebbe un senso e una valutazione della stagione completamente diversa.
Per restare sui giocatori argentini, non so se volevi aggiungere qualcosa, Luciana, sempre sì, no, su io in... Beltran.
No, guarda, invece su Nico volevo tornare. Ah, vai, vai. Se lui, se te comunque, Lorenzo, pensi che abbia un po' fatto già quello che doveva fare qui alla Fiorentina e quindi potrebbe anche essere ceduto. Beltran no, perché ovviamente è arrivato quest'anno e quindi deve ancora esplodere. Però Gonzalez alla fine dà un po' l'idea che quello che doveva fare l'ha fatto, cioè più di questo. Questo con anche una certa discontinuità, c'è da riconoscerlo, l'abbia già dato, e quindi se ci fosse un'offerta, insomma, la società potrebbe anche pensare di cederlo.
Ma guarda, io sono convinto che lui, purtroppo, molto anche per condizionamenti fisici, sì, non sia riuscito ad esprimere qui a Firenze appieno il suo potenziale. Per me è un potenziale enorme. La considerazione che c'è in Argentina anche su Nico Gonzalez è rappresentata dal fatto che lui spesso e volentieri è stato convocato anche quando non stava benissimo, quando non brillava alla Fiorentina, è stato tagliato suo malgrado dalla spedizione che poi ha vinto il mondiale, certo, solamente perché poi ha avuto un infortunio, quindi in una nazionale che ha una varietà di scelte incredibili, ha una fiducia illimitata da parte di Scaloni, e questo non è un dato casuale. Io sono convinto che una Fiorentina che vuol puntare il prossimo anno a rilanciare, quindi a cercare poi di migliorare il proprio piazzamento, i propri progetti, debba cercare assolutamente di ripartire da Nico Gonzalez, con la speranza che poi possa vivere quella stagione che non ha mai vissuto fino ad ora, quindi da un punto di vista fisico di piena efficienza, per riuscire comunque a coronare poi questo percorso. È chiaro che poi sappiamo bene quelle che sono le strade del mercato. Se arriva un'offerta importante, per me vuol dire dai 45 milioni in su, magari da oltremanica, o comunque da una squadra che ha possibilità economiche di livello, è chiaro che una riflessione tu la devi fare, soprattutto perché magari c'è questo aspetto degli infortuni, comunque di questi pit stop, che sicuramente condiziona la valutazione del giocatore.
Ecco, la valutazione è quella che dici tu, però, visto che sei un operatore di mercato, insomma,
io
sopra i 40-45?
Io per meno di quella cifra, sinceramente, farei fatica a pensare di venderlo, perché parliamo di un giocatore che ha appena compiuto 26 anni, e parliamo di un giocatore che, se parametriamo poi i suoi dati e le sue statistiche sui minuti giocati, è un giocatore che poi per me vale i primissimi i primi 10 giocatori della Serie A. Io sono convinto che questo è un giocatore che se fosse supportato poi da una continuità di allenamento, di partite, di gioco, potrebbe sprigionare quel potenziale che oggi spesso è rimasto solamente inespresso, perché non ha avuto questo tipo di continuità.
Sì, Luciana però non la pensa totalmente la tua maniera, perché si è esposta anche nei giorni scorsi, nelle settimane scorse. Probabilmente, a tuo parere, Nico Gonzalez ha già dato il meglio di sé alla Fiorentina, quindi si arriva all'offerta giusta.
Nel senso che io questo valore, lo ha detto Lorenzo, è rimasto inespresso, però non so se poi riesce mai ad esprimerlo, appunto, perché al minimo infortunio, cioè, perde tutto il, come si dice, la bontà di quello che stava facendo, si interrompe per un infortunio e non si riprende più. Ecco, ora ha smesso di essere anche lucido dal dischetto, che era una delle sue peculiarità, era importantissimo perché ti permetteva di sfruttare, insomma, un calcio, il massimo calcio piazzato, no? Che una società a disposizione, una squadra a disposizione. Per cui non lo so, ne vale la pena. Cioè, effetti... come dice Lorenzo, arrivano 40-45 milioni, io lo infiocchetto, lo impacchetto, e lo do, perché poi prendo magari un giocatore e mezzo con quei soldi, un giocatore buono e
un
mezzo.
Un giocatore che poi soprattutto possa offrirti una continuità,
una garanzia,
anche a livello
continuità
fisico, perché
esatto,
la carriera
quello
di Nico Gonzalez, se andiamo a vederla, che negli anni scorsi è stata costellata da una serie di infortuni che lo hanno condizionato, insomma, poi è chiaro che quando rientri in campo non puoi essere subito di nuovo al 100%, come dicevi poco fa. E quindi
il valore non lo metto in discussione, però è proprio, cioè, l'utilità di un giocatore sul quale non puoi contare per tutta la stagione, insomma, pesa.
Anche perché poi, con le dovute proporzioni, rimanendo all'Argentina, se pensiamo quella che è la situazione di Dybala, che è stato argomento di discussione spesso, no? Anche per problematiche simili, no? Un giocatore che poi dopo ce l'hai, però quando poi si ferma non sai mai per quanto sta fuori, che è condizionato ogni fortuna, ogni volta che magari si ferma e si tocca la gamba, puoi sempre pure che si possa bloccare. È chiaro che poi per certi versi risente ancora di più di questa situazione deficitaria rispetto a Dybala, ha magari meno qualità nel tiro, meno qualità magari nel andare a cercare la porta, però è un giocatore che ha più strappo e inevitabilmente con questo modo di giocare, con tutti questi start and stop, la muscolatura e i tendini poi ne risentono molto, quindi è un giocatore che poi se non sta bene è difficile vedere nel suo massimo splendore.
Ma io lo dicevo anche perché cioè la Fiorentina ritiene Gonzalez un giocatore importante intorno al quale ruota tutta la Fiorentina, è per questo che io dicevo non puoi farne il giocatore fondamentale se non hai costanza per tutta una stagione, ecco, solo per quello, non per il valore, questo ci tengo a dirlo perché magari uno può pensare che non mi piaccia come giocatore, no?
No,
in realtà a me piace molto e lo ritengo anche un giocatore importante e fondamentale quando è in forma e quando è in giornata, però purtroppo poi non ha quella costanza e se tu vuoi puntare su di lui non è il massimo, ecco.
Viste anche le difficoltà magari degli avanti, degli attaccanti,
quello, no? Capito,
comunque perché c'è stata in questa stagione non solo una stagione, una Fiorentina con Nico Gonzalez, quando sta bene chiaramente una Fiorentina senza
è
Nico
splendida,
sì, certo, nella prima
Fiorentina
parte
splendida,
di stagione
esatto.
Ha dato il meglio di sé Nico Gonzalez, non a caso esatto. La Fiorentina era arrivata anche al quarto posto, poi insomma si possono aprire esatto. Tanti altri discorsi sui mancati rinforzi, però poi c'è stato anche il suo infortunio a dicembre che ha pesato, no?
Beh, a me non è dispiaciuto neanche, ho sentito diverse critiche, però nella partita con il Genoa comunque lui ha provato a dare, no? Non nel modo più giusto, però comunque io ho visto un attacco diverso con lui in campo, questo sarò sincera, nonostante poi non abbia
non
fatto
mi ha rubato l'occhio.
No, non mi ha rubato l'occhio, anche lui è rimasto al limite della sufficienza,
sì,
almeno
sì.
Ai miei occhi, insomma, sì. Ecco.
5 e mezzo, un 6 stiracchiato,
un 6 stiracchiato, ora non ricordo neanche questo, però la valutazione è quella, sì. Però in confronto ad altri, cioè, sì. Ho visto che ha dato qualcosa, che ha provato, ecco, non gli è riuscito, ma ha provato a dare qualcosa in più.
Volevo spostare il discorso anche su Quarta per chiedere a Lorenzo De Santis, che è collegato con noi, se effettivamente questo giocatore può essere da big, perché viene accostato al Napoli, ma il Napoli poi eventualmente se dovesse
al Napoli d'italiano poi
sì. Comunque se dovesse andare poi a giocare con i partenopei saranno problemi loro, tra virgolette. Però volevo capire da Lorenzo se effettivamente possiamo ritenerlo da big, viste l'ingenuità che continua a commettere da quando è arrivato a Firenze. Sembra un giocatore che non è migliorato, o se è migliorato è migliorato di pochissimo, perché comunque continua ad avere dei difetti di concentrazione, anche errori macroscopici che commette, come quello di lunedì scorso contro il Genoa.
Io sono sempre stato un quartista e sono convinto che sia un giocatore che può tranquillamente giocare poi nelle squadre più importanti in Italia e non solo. È chiaro che poi nella valutazione non si può tener conto di questo aspetto, comunque che ricordavi giustamente tu Lorenzo, il fatto che il suo limite oggi è il fatto che comunque è un giocatore che a volte ti lascia perplesso, senza parole, quasi proprio per il fatto che cade in degli errori che non sono all'altezza poi del suo valore. A volte forse sono errori di eccessiva sicurezza, a volte sono errori di mancanza di concentrazione.
Però magari perché si vuole spingere in avanti ad aiutare la squadra, sì. E perde quella lucidità in difesa, come secondo me è accaduto.
Esatto,
in quel...
È un giocatore che poi è in grado comunque di ricoprire e di vestire più posizioni in campo anche in questa partita, perché sì. Poi con la qualità che ha, essendo un altro centrocampista, è in grado comunque di far partire bene la squadra dietro. Quando si spinge in avanti, specie nella prima parte di stagione, è stato spesso decisivo anche con qualche gol,
sì.
E secondo me ha risentito anche quest'anno un po' anche della stagione non positiva di Milenkovic, no? Che poi a giocare con un giocatore vicino che poi dopo è una sicurezza, come l'ha stato Milenkovic spesso e volentieri nelle stagioni passate, è più facile. Quest'anno spesso e volentieri insomma è salito agli onori della cronaca Ranieri, che ha avuto magari una continuità.
Diciamo che Milenkovic forse si trova più a suo agio con Ranieri, è una coppia forse più affiatata, mi ricordo i clean sheet, insomma mi sembra che siano stati più con loro due, non con Quarta, ecco. Diciamo che
con Ranieri c'è una copertura migliore.
Esatto, sì, quello voglio dire.
Per certi versi sono d'accordo con questo aspetto. È chiaro che poi io credo che la Fiorentina quest'anno poi è stata praticamente sempre con questi tre centrali, perché poi c'era Mina, è stato utilizzato pochissimo nella prima parte di stagione, però può incidere anche nell'alto numero di partite a volte, no? Il fatto poi di non poter quasi mai riposare, e per fortuna che, a parte pochi casi, insomma, non sono sempre stati presenti. Però è una stagione che tu hai affrontato con tre difensori centrali e dovendo coprire poi tutti questi impegni, inevitabilmente un po' di logorio anche sul finale di stagione ti si può presentare. Detto questo, io ripeto, credo che in relazione all'età, anche in relazione poi dopo a quello che è il suo profilo, Quarta è un altro giocatore dal quale ripartirei volentieri, e che, visto anche poi il panorama al mercato dei difensori, nel caso in cui dovesse uscire, è un giocatore che ti può portare un assegno importante.
Insomma, il tuo cuore argentino ti porta a confermare tutti.
È quasi in scadenza.
Quindi, 2025, vedremo che succederà. Però a proposito dell'Argentina, adesso ci devi dire tutto sui talenti.
No, io voglio i nomi, perché Papavaigo non ci vuole dare quelli del Senegal, i nomi. E
adesso
tu ci devi dare quelli dell'Argentina.
Ci dirà tutti i nomi dei talenti argentini che ha osservato in questi giorni, in queste settimane.
Ormai è troppo facile fare quello di Franco Mastantuono, che è la vera stellina del calcio argentino. 2007, un giocatore che è salito agli onori della cronaca per aver firmato il contratto nella storia del River con la clausola rescissoria più alta mai apposta a un contratto milionario. Parliamo di 50 milioni di dollari. Ci sono su di lui già club importanti europei, sono già arrivate offerte rispedite al mittente intorno ai 12-15 milioni di euro per un giocatore che va a rinverdire i fasti di una cantera del River sempre più di primo livello. Non ci dimentichiamo che è già stato venduto il Diablito Echeverri, che rimarrà ancora qualche mese con la maglia del River, ma è già stato venduto per 25 milioni il pagamento della clausola al Manchester City. Quindi River che sta lanciando tanti ragazzi. Il prossimo, c'è un nome ancora forse non così chiacchierato, ma che è molto molto bravo, un altro 2006, è Roberto, anche lui ha origini chiaramente europee, come dice il cognome, ed è un attaccante che segna con grande frequenza. Quindi questi sono oggi sicuramente i profili più interessanti, insieme addirittura a un classe 2008 che è Thomas Parmo, che ha già debuttato con l'Independiente, allenato da Carlitos Tevez, che è un centrocampista offensivo, un giocatore di grande qualità, elegante, che ha firmato il primo contatto professionista con Independiente, ma sul quale ci sono già nomi molto importanti di club europei.
Io come Luciana mi sto appuntando tutti questi nomi, in maniera molto dettagliata.
Tu ci stai dicendo nomi, no, in voga, che ormai già hanno adocchiato tutti i club europei. Quindi
noi vogliamo sapere quei nomi
perché c'è già un'asta, probabilmente, quindi è difficile prenderli anche per la Fiorentina, insomma, svenarsi.
Quelli che possono essere invece più prendibili da parte della Fiorentina, prima ti faccio anche un nome, che è quello di Jimenez, ne parlavamo anche ieri, questo difensore. Classe 2006, molto ben strutturato, anche su di lui naturalmente ci sono gli occhi di tanti club, però se ne è parlato anche per la Fiorentina.
Voi ne avete già parlato tra di voi, non vale. Spiega chi è, dove gioca.
Del Rosario. Vai,
Lorenzo. È un giocatore che gioca nel Central, che comunque ha già fatto parlare molto di sé, perché comunque, nonostante la giovane età, è una colonna dell'Under 17 Argentina, in procinto probabilmente di essere promosso e portato anche con l'Under 20, bruciando le tappe, proprio perché è un giocatore che ha una struttura 1,87 m, 1,88 m importante, abbina comunque una buone doti tecniche, una personalità comunque, nonostante l'età, invidiabile, ed è un giocatore che non a caso è stato lanciato in uno stadio non banale proprio due giornate fa, ha fatto il proprio debutto da titolare con la maglia del Central al Monumental, nella partita poi persa 2-1 dal Central con River. Però ecco, ci sono, no, queste congiunture, quando ti tocca e ti permettono, ti concedono di fare il tuo debutto contro il River Plate al Monumental, in un ruolo così delicato, con 18 anni ancora da compiere, li farà proprio alla fine del mese, vuol dire che non parliamo solo di un giocatore forte, ma di un giocatore in grado anche di reggere bene un certo tipo di pressione.
E che vogliono mettere in vetrina, probabilmente, no? Perché
assolutamente
anche farlo giocare in quel tipo di partita.
È tutto in vendita, a maggior ragione in quel momento, appunto, quando molto, giochi molto dedicato dal punto di vista economico.
Hai sentito, Luciana, che da grande esperto di calcio argentino Lorenzo De Santis il Rosario lo chiama Central. Certo, lo chiama semplicemente Rosario, lo chiama Central.
Central, infatti.
Giusto così.
Giusto così. Ma io volevo capire, a proposito di Central, no?
Sì.
Ma Infantino. Infantino, che giocatore.
Altro giocatore che arriva dal Rosario, dal Centrale.
Sì, no, sì, per quello, appunto, infatti, sì, sì. Ora mi è venuto in mente. Prima non mi era proprio venuto in mente parlando
è sparito,
di Argentina.
È sparito.
Perché è sparito, quindi non mi era neanche venuto in mente di chiederglielo. Ma questo Infantino che bisogna fare? Cioè, lo teniamo fermo ancora un'altra stagione? O comunque, insomma, la società dovrà decidere o mandarlo in prestito o rimandarlo a casa in qualche. Cioè,
in 40 secondi, Lorenzo, perché poi dobbiamo fermarci.
Sì.
Su Infantino credo che nessuno meglio dell'attuale dirigenza possa prendere le valutazioni, perché noi in campo non l'abbiamo mai visto. È un giocatore a cui io ho visto invece fare tanti ruoli, tre quarti, seconda punta, esterno, anche mezzala offensiva in Argentina. Probabilmente qui in Italia secondo me potrebbe diventare, imparando a giocare senza palla, un 8, però nel caso in cui riesca appunto a giocare magari più a due tocchi e meno tenendo il pallone. Perché è un giocatore che ha quel tipo di caratteristiche là, è bravo tecnicamente, però probabilmente oggi gli manca ancora quell'aspetto là di saper interpretare bene i tempi di gioco qui da noi.
Non ti fermi mai, tra poco sarai in partenza per il Messico, quindi poi ci racconterai anche
tutti i
talenti messicani che passerai in rassegna.
Assolutamente sì.